pare molto importante richiamare che il tema dell'enigma del male va affrontato con una straordinaria umiltà, perché credo che non possiamo certamente metterci in mente di risolvere un problema che è sempre ricorrente ed è sempre ricorrente nella sua problematicità. L'altra volta io ho detto che questo problema può essere affrontato con due atteggiamenti spirituali: da chi ritiene di avere una divinità, chiamiamola così, sopra la sua testa, e da chi invece ritiene che l'universo sia vuoto. E avevo portato come esempio dei guai che in tutti e due i casi si hanno, a proposito del problema del male, le testimonianze di Euripide nel primo caso. Mi pare che quella frase di Euripide sia, direi, la più forte che si venga dalle testimonianze umane, quando in Eracle fa rivolgere il protagonista a Zeus questa interrogazione di fronte alla spaventosa sofferenza che si trova: per quanto tu sia Dio, o sei senza cervello, o sei senza giustizia. Io credo che era difficile, in poche parole, riuscire a cogliere lo stato d'animo di chi, avendo io la convinzione che esista una divinità, poi si trova di fronte al male. Come testimonianza invece dell'altro gruppo, cioè di chi ritiene in sostanza che l'universo sia vuoto, avevamo letto un passo di Leopardi, quello di Baldone, e anche lì credo che era difficile dire qualcosa di più definitivo, di più tragico, proprio nella quasi ipostetizzazione del male, il male come unica realtà esistente, dopodiché non c'è più niente da dire, non c'è più niente da fare. Io avevo citato poi un aforisma di Wittgenstein, che è uno dei più semplici, ma secondo me dei più contestabili: quando non si può parlare è doveroso tacere. E credo che sarebbe il caso di assumerlo anche in questa nostra ricerca, se non che a questo aforisma sfugge il credente, perché il credente sa che c'è un Dio che ha parlato, un Dio che ha il diritto di parlare, sa come stanno le cose. Però questo richiamo di questo aforisma ci dice qual è il taglio che noi dobbiamo seguire, che è quello dell'ascolto, più che non quello dei ragionamenti nostri. E questo è giustificato perché ci siamo messi in ascolto della parola di Dio, della rivelazione, nelle sue tappe, cercato di cogliere alcuni momenti. Si vede che c'è una costruzione di idee nella rivelazione ebraica, e eravamo un po' arrivati agli ultimi testimonianze, che in sostanza sono un grande appello all'esistenza di un al di là senza del quale l'enigma resta enigma e non c'è più niente da dire. E a questo punto, ed è il tema di questo secondo incontro, dovremmo metterci in ascolto della rivelazione cristiana. Ecco, qui la cosa l'osservatore da cui possiamo partire può essere questa: che all'interno della lunga storia della rivelazione di Dio, Gesù appare al tempo stesso come la conclusione, una conclusione attesa, e anche come una manifestazione però originalissima e nuova. Cioè, da un lato prosegue la rivelazione antica, dall'altro c'è qualche cosa di nuovo. Gesù è il compimento e il superamento. E del resto lui stesso manifesta questa consapevolezza. Gesù può dire di sé: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti, ma può anche dire di sé quell'espressione che è tremenda, anche se non si pensa molto: fu detto agli antichi, io invece vi dico. E noi sappiamo chi aveva parlato agli antichi, un uomo che osa dire questo, no? Fu detto agli antichi, io invece vi dico. Soprattutto bisogna notare che Gesù conclude e trascende la rivelazione antica non solo e non tanto per quello che dice, ma per quello che fa, e addirittura per quello che è. Perciò egli si presenta non come l'ultimo dei profeti, l'ultimo, cioè della galleria dei testimoni, o noi potremmo dire laicamente dei pensatori, ma come il contenuto vero e definitivo di tutto ciò che era stato scritto e annunciato prima. Nel capitolo 24 di Luca c'è questo logion di Gesù: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Queste sono osservazioni di carattere generale, ma che hanno una valenza particolare a proposito del nostro argomento. Credo che si possa anche dire questo, che tra tutti i testi antichi, che vengono abbondantemente citati nella rivelazione cristiana, il messaggio cristiano si richiama di preferenza, per quel che si riferisce al nostro argomento, al libro della consolazione di Israele, a quello che noi avevamo chiamato il Deutero Isaia, no? questo profeta della scuola di Isaia, però più tardivo, i cui scritti sono stati incorporati tra il capitolo 40 e il capitolo 55 delle profezie di Isaia. La catechesi sinottica, che è testimoniata da Marco, Matteo e Luca, parte dall'episodio del battesimo nel Giordano. Bene, la voce dal cielo identifica il Nazareno come il servo di Yahweh, di cui aveva parlato il Deutero Isaia, anche che da cui erano iniziate le profezie del Deutero Isaia. La voce dal cielo è: questo è il mio figlio diletto, prediletto, Gapetos, in lui o in te, in Marco, in te, mi sono compiaciuto. Si gioca un po' sul termine figlio e servo, perché in Isaia c'è il termine servo, che è tradotto con pais, in greco, nel 70, e pais ha due significati, può voler dire servo, può voler dire figlio. Alla fine hanno scelto ios, perché è prevalsa l'idea della figliolanza, no? Di Cristo. In Luca invece è un po' diverso, almeno stando alla testimonianza di alcuni codici, si preferisce piuttosto rifarsi al Salmo II. Tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato, almeno stando a una serie di codici e a molti spazi. Ma del resto non è solo la catechesi sinottica che si rifà al Deutero Isaia, ma anche la catechesi giovannea, perché il passo direi in parallelo, un'apertura del Vangelo, della vicenda evangelica, il quarto Vangelo, mette in campo il battezzatore che presenta Gesù di Nazaret come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, in questa frase c'è l'evocazione di due espressioni del Deutero Isaia, l'espressione che il servo sarà come l'agnello condotto al macello, e un po' più avanti portava su di sé il peccato di molti. Ecco l'agnello di Dio che porta, che toglie i peccati del mondo. Una frase che poi è entrata nella liturgia. Mi viene in mente a questo proposito che un po' di mesi fa c'è stato un celebre e molto, molto dotto critico musicale che ha un po' ironizzava sulla traduzione liturgica, perché diceva che qui la Chiesa italiana aveva mica capito il senso. Ecco l'agnello di Dio, essere gli Israele che toglie il peccato del mondo vuol dire che porta i peccati, non che leva i peccati. In realtà non è così semplice la cosa, perché la traduzione, per carità, non sono mica io che voglio difendere la traduzione della CEI, che anch'io critico spessissimo, ma lì la parola iron può essere intesa in tutti e due i modi, ma se ci si riferisce soltanto al portare il peccato, portava su di sé, allora sì, è giusta l'osservazione, ma siccome è l'agnello, è incongruo pensare che l'agnello porti i peccati. L'agnello si sacrifica e quindi toglie via col sacrificio, quindi credo che tutto sommato è uno dei casi in cui si può assolvere la traduzione della CEI. Tutto sommato è una delle prove per cui è meglio che ciascuno faccia il suo mestiere, in fondo, quindi non lo è. L'identificazione di Gesù col servo del Deutero di Isaia, esplicita poi in Matteo, cioè il capitolo 12 di San Matteo, che è tutta una considerazione, ma anche sulle labbra di Cristo, c'è un importantissimo logio di Cristo che è certamente suo, dove la terminologia riecheggia il Deutero di Isaia. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, dove almeno tre sono le parole dedicate al Deutero di Isaia. La parola del servo, del servizio, la parola del riscatto e dei molti, della moltitudine. Quindi dimostra che questo richiamo al libro della consolazione di Israele era nella consapevolezza del Signore. Possiamo anche domandarci, tanto per organizzare un po' la riflessione, perché io sono sempre del parere che è un'offerta di tempi, poi c'è qualcuno cercherà di sviluppare come vorrà. Qual è l'atteggiamento di Gesù verso il peccato e qual è l'atteggiamento di Gesù verso il dolore, che sono le due facce, no, del problema del male? È un atteggiamento di Gesù verso il peccato assolutamente singolare, che mette conto di cogliere i vari aspetti. Intanto una cosa stranissima da un punto di vista puramente umano è che Gesù non manifesta nessuna coscienza di una sua pur lieve colpevolezza personale. Non c'è mai sulle labbra di Gesù l'espressione ho sbagliato, no? Ripento. Tanto da essere un po' sconcertante da chi non lo riconosce come l'unigenito del Padre. Cioè è un po' provocatorio, perché se si ammette che è il figlio di Dio le cose vanno bene, ma uno che non ammette che è il figlio di Dio diventa molto antipatico, un uomo che si presenta come assolutamente mondo da qualunque colpa. Ma lo dice espressamente, almeno secondo il Logion che è riferito dalla Catechesi di Giovanni al capitolo 8, chi di voi può convincermi di peccato? E questa è una sfida che credo che nessuno ha il coraggio mai di proporre. Però non è un idealista astratto che non percepisce l'universale incombere del male. Anzi, ha un forte senso del peccato umano. Gli suoi ascoltatori per lui sono una generazione perversa e adultera. Perché con buona pace di quelli che si fingono un Gesù secondo un po' i loro schemi, Gesù non era mica quel rugiadoso pastore protestante tutto, che saluta la gente al termine della celebrazione, che se ne guarda bene da lottare, no, era un tipo molto deciso, molto, il suo modo di parlare, questo non è un complimento, per esempio, quando dice voi siete una generazione adultera, ma è un modo... Se lo usassimo adesso, andrei a finire qualche volta di più sui giornali. Ma c'è per esempio una frase del capitolo 7 di Matteo che è la più semplice, ma che è tremenda. Quando dice, chiedete vi sarà dato, no? Chi è quel padre che non dà un pane se il figlio glielo cerca, no? Dice, se voi che siete cattivi, lo dice con una naturalezza che fa rabbrividire, se voi che siete cattivi potete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli. Egli sa benissimo che dal cuore degli uomini si riversano continuamente, qui c'è una litania spaventosa che è contenuta nel capitolo 7 di Marco, dal cuore degli uomini si riversano continuamente fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganni, impudicizie, invidia, calunnia, superbia e sospetto. Siamo molto da aggiungere. Sa addirittura di poter mettere alla prova la supposta innocenza dei più ragguardevoli, dei notabili del suo popolo, quando per esempio per difendere la donna adultera dice chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. È ben consapevole che il mondo è fatalmente il luogo degli scandali, anche se ha parole di insuperabile durezza per coloro che li provocano, è inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messo al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare. Insomma, nulla è più lontano da Gesù dall'atteggiamento irenico e permissivo di cui ritiene che tutti gli uomini in fondo siano uomini. Lontanissimo, questo non è il Gesù che appare dalle nostre testimonianze, che siano sempre vittime delle società, della struttura, dei vari condizionamenti. È vero che queste cose ci sono, però fondamentalmente per lui è dal cuore dell'uomo che esce il male. Gesù non accetta l'idea tradizionale che le disgrazie sono sempre la prova della colpa. Noi l'abbiamo visto come dopo il capitolo 18 di Ezechiele, questo era diventato un po' un luogo comune. Se io incontro una sofferenza è segno che ho qualche cosa da pagare, da espiare. C'è un passo del capitolo 13 di San Luca che è molto significativo, perché si riferisce a due episodi della cronaca proprio, della cronaca nera, diremmo così, del tempo. Si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, quindi i suoi compatrioti, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Perché Pilato non era quell'uomo irresoluto che appare nella vicenda di Gesù. Dalle altre testimonianze, laiche, per così dire, era un sanguinario, uno di delle stragi che aveva fatto era proprio questo, nel Tempio, mentre stavano offrendo i sacrifici, una cosa orribile per gli ebrei. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Quindi non hai l'idea che corrisponda la sofferenza al peccato, perché il peccato è universale. O quei 18, lui cita un secondo esempio, sopra i quali rovinò la torre di Silo e li uccise. È una cosa che a me ha sempre fatto una certa impressione, la torre che rovina così, la torre che no. Poi quando ho visto che la torre di Pavia fa la stessa fine, ho visto che le cose possono capitare. Speriamo che le nostre torri siano su, specialmente la Garisenda, perché altrimenti si è proprio sotto la chiesa di San Bartolomeo, un bel coraggio, proprio sotto la pendenza, no? Credete che fossero più colpevoli questi 18 di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite perderete tutti allo stesso modo. Allora qui noi abbiamo uno che è convinto che lui è innocente e che tutti gli altri sono peccatori. Uno può pensare che Gesù quindi si trova in uno stato di, come dire, di isolamento sdegnoso, come capita, no? Quando uno ritiene di essere sempre giusto e gli altri sbagliano tutti, si isola. E invece non c'è niente in lui della tipatica altezzosità del fariseo che si tiene alla larga dai peccatori. Atteggiamento che egli condanna esplicitamente con tanta forza. Al contrario, tutta la sua vita è orientata verso coloro che hanno prevaricato, dei quali egli vuole solo il ravvedimento. Quindi il perdonare i peccati per lui è qualcosa di consostanziale alla sua azione. Il periodo del paralitico è abbastanza importante. E insegna che non bisogna mettere limite all'esercizio della misericordia verso chi è stato ingiusto con noi. Quante volte devo perdonare il mio fratello, gli dice Pietro? 7 volte? No, 7 volte, ma 70 volte 7, cioè un numero infinito di volte. È ammirevole, qui sarebbe proprio il caso di fermarsi a lungo, ma forse l'avremmo anche fatto qualche volta, qualche anno precedente, lo stile con cui Gesù sa arrivare al cuore di chi ha bisogno di cambiare vita. Conquista Zaccheo, che è stato un po' l'oggetto dell'omelia che ho fatto per l'inizio dell'anno accademico, ma perché veniva proprio a dire un episodio così bello, come conquista il cuore di questo ladro, perché era un esattore delle imposte, parlo di quello di allora, non solo, ma il Vangelo dice che era capo dei pubblicani, quindi era capo dei ladri. Lo conquista facendosi invitare a pranzo. Vorrei venire a casa tua, non dicendo tu sei un prevaricatore, le tangenti, no, si fa invitare a pranzo. è bellissimo, va a cercarlo tra le foglie. È anche un episodio curioso, perché in fin dei conti il capo repubblicano di Gerico era un personaggio in città, no? Potremmo dire che era un po' come l'intendente di finanza. Voi immaginate che l'intendente di finanza di dover si arrampica su una pianta per vedere, no? Questo, quindi c'era stata un'apertura d'animo da parte di Zaccheo, però è stupendo che Gesù gli tocca il cuore con un atto di gentilezza. La stessa gentilezza con cui difende, per esempio, la prostituta che entra nella sala da pranzo. Anche lì noi dovremmo un po', al di là dell'abitudine, capire tutta la forza della narrazione. Gesù è seduto probabilmente col sistema antico, quindi sdraiato, con i lettini, con i piedi lì fuori, e lo si capisce anche perché posso arrivare ai piedi facilmente, se non sotto la tavola. Insomma, no? Comunque c'è questo, ci sono tutti i notabili del paese, e c'è lui, e gli arriva questa donna che era ben nota, ben conosciuta, e che si mette a fargli un sacco di complimenti, no? Gli versa l'aroma, il profumo, gli bacia i piedi. Insomma, io qualche volta quando spiego dico, ma provate un po' a pensare a un pranzo parrocchiale dove entrasse una donna così e si mettesse a fare un grande complimento all'arciprete, no? È chiaro che gli altri restano piuttosto scioccati, non si può anche capire, ma qui la difende molto cavallerescamente contro il padrone di casa, no? E gli tocca il cuore. E arriva fino a dire al suo uditorio abbastanza sbigottito, i pubblicani e le prostitute gli passano davanti in avvenire di Dio. Però guardate che nel contesto vuol dire i pubblicani e le prostitute non nell'esercizio della loro attività, ma convertiti. Bisognerà precisare. Egli sta di preferenza coi peccatori, perché è venuto per loro. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Direi che non c'è in tutta la storia umana una figura che si sia persa così verso il peccato, no? Il peccato dell'uomo. La stessa singolarità di atteggiamento Gesù manifesta di fronte al dolore, alla sofferenza. Non è sempre vero, secondo lui, che la sofferenza sia in una persona concreta il segno di una colpa da punire. Non si può dedurre, questo soffre, dunque, è un po' la critica del libro di Giobbe, come abbiamo visto l'altra volta. Ha occasione di chiarirlo nell'episodio del cieco, riferito da Giovanni, dove è interessante perché i suoi interlocutori rappresentano ancora le due mentalità, quella di prima di Ezechiele e quella di dopo Ezechiele messe insieme. Questo uomo è cieco dalla nascita, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? È interessante, è una la mentalità della punizione ancestrale e l'altra invece della punizione personale. Né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Quindi il valore della positività, della sofferenza per un disegno più alto. Di più, nel Magistero di Cristo il dolore assume quasi la natura di un privilegio per la ricompensa che vi è annessa, mentre il benessere terrestre può costituire un pericolo. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete, secondo la presentazione di Luca, che è quella più vigorosa. Anche poiché lui stesso è stato chiamato a soffrire, la strada del dolore è necessaria per poter essere seriamente suoi discepoli. E qui c'è un lobion, c'è un detto di Cristo che noi sentiamo ripetere, ma anche qui che bisognerebbe riscattare dall'abitudine delle nostre orecchie. Se qualcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce per noi ha perso un po' del significato che aveva ai tempi di Gesù. Supplicium in teterrimo, dicevano i latini. Noi siamo abituati a vederla sul petto dei vescovi e delle belle signore, quindi è abbastanza, come dire, si è addomesticata, no? Non si fa più. Ma la croce, per poter riscattare nel suo significato originario, dovremmo dire prenda la sua forca. Cosa spaventosa, quindi e lui dica, se qualcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, e beh, io credo che questa è davvero terribile. Quest'ultimo logico ci induce anche a meditare sul fatto che Gesù ritiene il dolore qualcosa di essenziale e di caratteristico della sua esistenza e della sua missione. Il suo pensiero è proteso verso la sua tremenda passione ripetutamente annunciata, ci sono almeno tre annunci della passione. E qui c'è un bellissimo passo di Marco, capitolo 8, perché ci fa cogliere la scenetta, no? Poco prima Pietro aveva fatto la sua professione di fede e Gesù gli aveva detto: tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, non è la carne e il sangue, te l'avevo detto, ma il Padre mio che è nei cieli, e tutto quello, insomma un panegirico che non finiva più, il Pietro costituito capo. Subito dopo cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Quest'ultima parola era così fuori che probabilmente non l'hanno rilevata. Gesù faceva questo discorso apertamente, dice l'Evangelista. Allora Pietro che era appena stato investito della prerogativa di capo, diceva: ti tocca a me, sì, se non sei in strada adesso, no? Allora Pietro lo prese in disparte, quindi lo prese per il braccio, lo tira a parte, mentre lui aveva parlato agli apostoli, perché non voleva rimproverarlo davanti agli altri, insomma, no? Lo prese in disparte e si mise a rimproverare. Ma Gesù, attenzione, voltatosi, quindi si rigira ancora, e guardando i discepoli, rimprovera Pietro, è il modo peggiore di rimproverare uno, non lo guarda neanche in faccia, e rimproverando gli disse: lungi da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Possiamo dire che se la reazione di Pietro interpreta bene anche la nostra ripugnanza per un disegno divino su di noi che includa la croce, la sconfitta, la sofferenza, la morte, la controreazione di Gesù ci dice che qui si è toccato un punto di estrema sensibilità e rilevanza della sua coscienza messiana, per cui la reazione in lui è molto forte. La stupefacente meditazione della lettera agli Ebrei sull'importanza determinante dei patimenti nella formazione della perfetta consapevolezza umana di Gesù circa la sua missione ha colto bene la primarietà dell'esperienza della croce nella psicologia misteriosa del figlio di Dio, laddove dice al capitolo 5: pur essendo figlio di Dio, imparò l'obbedienza dalle cose che pativa, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono. Ma non sapeva prima che cos'era l'obbedienza, sì, lo sapeva, tant'è vero che aveva insegnato a pregare sia fatta la tua volontà, ma non c'è come in questo campo che si può percepire la differenza tra il concetto astratto e ciò che è desumibile dall'esperienza. A me ha fatto impressione un po' d'anni fa, c'era un arcivescovo emerito di Parigi, non mi ricordo più quale fosse di questo dopoguerra, che ha avuto un'agonia dolorosissima, per mesi e mesi ha sofferto moltissimo. E una volta che i vescovi ausiliari di Parigi erano andati a trovarlo, lui gli ha detto questa frase: dite ai preti di parlare poco del dolore perché non sanno che cos'è. Credo che sia vero, insomma. Persino il figlio di Dio ha imparato che cosa volesse dire fare la volontà del Padre dalle cose che ha patito. Ma come ci dice la stessa lettera agli Ebrei e come testimoniato dalle narrazioni evangeliche, non è che ci sia in Cristo quasi una componente masochista, perché con tutte le esplorazioni psicologiche di questo secolo, bisogna stare un po' attenti anche adesso, non è che ci provasse gusto a soffrire, anzi noi abbiamo direi la testimonianza contraria, che è Anche questo è sconcertante. La scena del Getsemani lo dice molto chiaramente. Secondo Marco cominciò a sentire paura e angoscia di fronte alla prospettiva della sofferenza e della morte. Paura e angoscia. E secondo la narrazione di Matteo dice, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro, la mia anima è triste fino alla morte. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Non c'è niente di simile alle morti spavalde degli eroi che noi possiamo incontrare, no? Per esempio la differenza tra questo atteggiamento di Cristo e Socrate, che è bellissima la narrazione di Platone sulla morte di Socrate, però Socrate è un po' disumano in questa sua impassibilità di fronte alla morte, no? Prende la cicuta, quasi quasi ci si aspetterebbe che dicesse un po' di sangue, per favore, perché la beve con una un'olimpicità come il figlio di Dio non è. Sente paura, tristezza, angoscia. E sempre la lettera agli ebrei, quel passo di cui ho citato prima una frase, dice, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte. Offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, era ciò che diceva, no? A colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Ecco, questo sarà un testo che non dovremmo dimenticare, del modo che ha il Signore di esaudirci, no? Fu esaudito, lasciando andare in croce, fu esaudito di più di quello che chiedeva, che era lo schivare la morte, fu esaudito con la vittoria sulla morte e nella risurrezione. Però lui, da un lato noi abbiamo l'umanità di Cristo che sente tutta la ripugnanza e che però si adegua totalmente alla volontà del Padre, e il Padre che ha il suo disegno, un disegno misterioso che anche il Figlio di Dio fa fatica a capire, capisce per ultimo, imparò solo dalle cose più fatiche che cosa fosse il niente. Se Gesù sembra anelare alla morte tremenda della croce fino a fargli dire c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato finché non sia compiuto, è perché sa che il suo sangue, come il sangue della vittima che sancisce l'alleanza nuova, sarà versato in remissione dei peccati, che è l'espressione che si trova nell'ultima cena, proprio nel contesto dell'istituzione dell'Eucaristia. Come si vede, lui si saldano, per così dire, le due facce del male, il dolore e la colpa, così come era stato preannunciato dal libro della consolazione di Israele. E appunto questo suo collocarsi al centro del mistero del male ha finalmente fatto capire agli apostoli, dopo la risurrezione, che Gesù di Nazareth è davvero il Goel del nuovo popolo di Dio, secondo quel concetto che ho cercato di spiegare l'altra volta. E noi vediamo come gli apostoli che finché si trovavano con Gesù avevano lo stato d'animo che è stato ben espresso dalla relazione di Pietro, dopo l'esperienza tragica del Venerdì Santo e i ripetuti incontri con il Signore glorioso, arrivano a capire la difficile idea della redenzione dell'uomo infelice e colpevole mediante la sofferenza, che è un po' il cuore del messaggio cristiano. Il messaggio cristiano è così inteso nella sua sostanza come l'annuncio del trionfo dell'umanità sul regno della morte e del peccato mediante il dolore, il sacrificio e la risurrezione. Nella prima lettera ai Corinti Paolo dice, io vi ho trasmesso a tutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. E nella lettera ai Romani, in una formula che probabilmente era una sua formula catechistica, che è il parallelismo dei testi ebraici, è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poiché la vita cristiana è una vita in Cristo ed è modellata su Cristo, gli apostoli cominciano a praticare il concetto che la sofferenza sopportata per Gesù è addirittura un privilegio, è una fonte di gioia. Così recuperano il significato autentico di quella difficile proposta delle beatitudini evangeliche che probabilmente avranno ascoltato senza rendersi conto della portata rivoluzionaria che aveva. Dopo che sono stati imprigionati e picchiati con le verghe, gli Atti degli Apostoli annotano: se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Questa è la parola un po' attenuata della traduzione italiana, ma vuol dire proprio picchiati, no? Per amore di Gesù. E San Pietro nella sua prima lettera può arrivare a scrivere: è una grazia per chi conosce dire subire afflizioni, soffrendo ingiustamente, che è una cosa tremenda, si può capitare, no? Perché, fa un ragionamento che davvero può sconcertare, che gloria sarebbe sopportare il castigo se avete mancato, ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. E San Paolo può mettere in luce che attraverso i suoi patimenti il cristiano riproduce nel suo essere lo stato di Gesù morente, che diventa principio della vita di grazia. Nella seconda lettera ai Corinti, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte, questa traduzione però non rende il testo greco, perché non c'è Thanatos, c'è Ternekesim, che è lo stato di morte, no, di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. E arriva anche a quel passo della lettera ai Colossesi per dire come la sofferenza entri nel disegno di Dio, anche la sofferenza nostra per gli altri, che io quando mi è capitato di predicare gli esercizi in Vaticano al Papa ho detto che è scappato, ho detto che se c'era il Cardinal Ratzinger non ne lasciava mica passare questa frase per Paolo, eh. Il Cardinal Ratzinger non c'era, però sono andato subito a riferirlo. E la frase è questa: io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Quello che manca ai patimenti di chi? Che cosa manca? No, è che lui ti ha lasciato il posto per entrare nel gioco, no? Per entrare nel suo gioco. Questo è un po' il senso delle frasi. Naturalmente il dolore non è visto come una meta, che sarebbe un'assurdità, ma come la premessa allo stato di gioia e di gloria, che sarà invece la ricompensa. Perché questo è in sostanza il cristianesimo. Nella lettera ai Romani San Paolo dice: se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Di più, nel cristianesimo c'è anche l'idea che la speranza cristiana non è riservata soltanto all'individuo, ma ha una dimensione cosmica. Secondo la lettera di Pietro, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Cioè noi sappiamo che sarà instaurata la giustizia, ma escatologicamente. Qui dobbiamo solo tendere verso la giustizia, cercare di avvicinare, no, la nostra realtà a quella. In quel momento nel quale tutti i conti saranno finalmente pareggiati, allora Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, come dice il libro dell'Apocalisse. E quindi in sintesi noi potremmo dire che l'originalità del cristianesimo sta nell'affermazione della positiva preziosità della sofferenza e della superabilità in Cristo dello stato di colpa e della catastrofe della morte. E tutto ciò nel cristianesimo non è detto tanto con una catena di argomentazioni teoretiche, perché il cristianesimo primariamente per sé non è una dottrina che si prefigga di rispondere agli interrogativi della speculazione umana, ma è la notizia di un avvenimento e di una realtà primordiale. L'avvenimento è la Pasqua, l'unigenito del pane, Pasqua di sangue, di riscatto, di morte e di risurrezione. La realtà primordiale è Cristo stesso, pensandosi, agendo, connettendosi sempre più intimamente con Cristo, l'uomo ne condivide la sorte di redentore sofferente e di salvato dal Padre. Estromettendosi da Lui, si estromette dal disegno divino e quindi dalla sua stessa vocazione originaria. E allora bisogna che si rassegni alla tirannia dell'assurdo, perché al di fuori di questa prospettiva c'è l'assurdo, insomma. Cioè noi siamo un po' concetti male, dobbiamo scegliere tra un mistero e un assurdo. Cioè, tra una realtà che non è che sia misura nostra, ma che però ci apre a una prospettiva, e a una realtà invece che non ci apre a niente e non ci spiega niente. A questo punto però, per essere onesto, cioè per dire tutto quello che la rivelazione ci dice a proposito del male, io devo dire qualche cosa anche del demonio, perché la rivelazione non c'è questo argomento. Quindi siccome secondo me il buon teologo non è quello che prima pensa come le cose dovrebbero essere secondo lui e poi cerca di imporre alla parola di Dio, ma è quello che si mette in ascolto della parola di Dio, perché gli dice, gli dice. Perché è un punto fondamentale della rivelazione ebraico-cristiana che il male non è una forza cieca e senza volto, ma ha un'origine personale, costantemente. Dietro al male c'è sempre la figura oscura di Satana, cioè l'avversario. Noi abbiamo visto il racconto della Genesi che ci mostra che il dolore e il peccato scaturiscono sì dalla libera decisione dei progenitori, ma per istigazione di un altro essere di cui non si sa la natura, l'autore della Genesi non ne conosce la natura, però è già presentato con quelle caratteristiche che la rivelazione successiva attribuirà al demonio, cioè volontà di tentazione dell'uomo, attitudine di menzogna, desiderio di portare alla morte. L'identificazione esplicita del serpente genesiaco col demonio è fatta dal libro della Sapienza, che è l'ultimo libro della rivelazione antica. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. E anche da Gesù stesso, quando dice egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso parla del suo perché è menzognero e parla di menzogna. E poi ancora più chiaramente l'identificazione del serpente della Genesi col demonio è fatto dal libro dell'Apocalisse, che parla del grande drago, il serpente antico, serpente delle prime pagine, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra. Nelle profezie di Zaccaria Satana appare come un angelo cattivo che si compiace di accusare i giusti presso Dio, un po' come anche nel prologo di Giobbe, così suggestivo. Satana era alla sua destra per accusarli. E queste descrizioni sono molto antropomorfiche, però servono a mettere bene in luce la malvagità del personaggio, perché nell'opinione degli antichi nulla è ritenuto tanto perfido come la falsa accusa in tribunale contro un innocente. Questo era il massimo della perfidia, no? Quella di accusare uno sapendo che è un'accusa falsa. E in tutto l'Antico Testamento Satana appare con le stesse connotazioni, sempre con il programma operativo di spingere verso il male e verso la sventura. Per esempio è Satana che istiga Davide al pentimento, poi con tutti i guai che ne derivano. Ma anche Gesù prende molto più serio il demonio, noi non possiamo dimenticare questo. Non dimentica mai l'esistenza del personaggio. Addirittura la sua missione si apre con la scena sconcertante del demonio che tenta il figlio dell'uomo nel deserto, pagina delle tentazioni, e ne viene respinto, quasi a contrapposizione della tentazione del giardino, dell'Eden, il giardino che il demonio tenta Adamo, e il giardino poi si sterilisce. Qui c'è il deserto sterile, e il demonio tenta il nuovo Adamo e di qui può ripartire il mondo nuovo, il mondo rifiorito. Il demonio è tra i protagonisti della splendida parabola della zizzania, dove c'è forse la più plastica raffigurazione del mistero del male nel mondo, no? Il grano è il nemico che semina la zizzania. Gesù la spiega, in tutti i suoi particolari, dice il nemico che l'ha seminata è il diavolo. E da questo incombente nemico Gesù vuole che i suoi discepoli preghino di essere liberati. Liberaci dal male, i protestanti dicono liberici dal maligno, in realtà il testo greco ammette tutte e due le interpretazioni, apocupo nerou, perché il genitivo è il genitivo uguale sia per il neutro sia per il maschile, quindi liberaci dal male o dal maligno, ma credo che liberaci dal maligno rende meglio forse l'idea di Cristo, no? Da Cristo Satana è chiamato addirittura principe di questo mondo. La missione apostolica è concepita come una lotta per rovesciarlo. Io vedevo Satana cadere dal cielo come una polvere. E il momento della passione è visto come quello del massimo scatenamento di questa potenza tenebrosa. Questa è l'ora vostra e l'impero delle tenebre. Però questo Satana è una fortuna, la Rivelazione ci dice che è sconfitto. Non è mai presentato come un dio del male, quindi mai come, direi, nella visione dualistica manichea, ma sembra come una creatura perversa destinata alla sconfitta. Alla fine del mondo il re dirà ai cattivi: via lontano da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. San Paolo conclude la lettera ai Romani dicendo: il dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi, attesa della vittoria finale, e soprattutto questo è nel libro dell'Apocalisse. Come si vede, la Bibbia che si apre con la presentazione del male nella sua origine, si chiude poi, in ultime parole dell'Apocalisse, con la descrizione del male nella sua sconfitta. Sconfitta che è già in atto, tutta la morte e della risurrezione del Signore, ma che attende di essere compiuta e manifestata quando Cristo verrà. Ecco, a questo punto noi potremmo anche dire che il nostro itinerario è concluso, perché noi abbiamo detto che era soprattutto un ascolto, e noi abbiamo messo in ascolto, anche perché credo che dobbiamo essere consapevoli che la nostra speculazione difficilmente aggiungerà granché a quello che abbiamo raccolto dalla parola di Dio. Però questa è un'idea che a me preme molto. Perché l'ascolto sia un vero ascolto, sia un'attenzione autentica, è necessario che lasci libero corso agli interrogativi, perché questa è la struttura della mente umana. La mente umana è fatta per indagare, quindi non si ascolta veramente se non quando si cerca di fare in modo che ciò che si è ascoltato diventi nostro, anche attraverso domandarci: ma come, ma com'è, ma perché? Insomma, gli scolari dirigenti dovrebbero far tante domande. Quando abbiamo una classe che riceve tutto, c'è l'impressione sì, o che abbiano capito proprio tutto, o che non abbiano capito niente, insomma, no? E poi io credo che il modo giusto per venerare la parola di Dio, la rivelazione, non è quello di incensare la Sacra Scrittura. Non è la Madonna di San Luca, che noi gli portiamo i fiori e l'incenso. Questa è la verità, e la verità la si onora cercando di capirla, io credo. È fondamentale questo. Anche perché noi siamo fatti così, è il nostro creatore che ci ha fatto così. Quel bel tipo del Coele lo dice sempre col suo modo, quella di indagare insoziabilmente, sono parole del Coele, un'occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini perché in essa partitino. Ci ha creati indagatori. Nella versione latina è anche più saporosa, dice: querere et investigare sapienter de omnibus pepium sub sole anc occupationem pessimam debit Deus filius hominum ut occuparente in ea. Però è vero che siamo fatti così, è la nostra natura. Allora ascoltare il Signore che parla, questo è l'atto di fede, ma l'atto di fede implica come suo costitutivo proprio indispensabile anche l'esercizio della ragione. Questa è una cosa che non si riesce a far capire, perché siamo tutti immersi in una cultura che è molto dominata dall'illuminismo, che ha sempre contrapposto la fede alla ragione come se fossero un'alternativa. Ma questa non è la concezione cristiana della fede. La fede esige la ragione, che entra in gioco. Il credente non può mai dispensarsi dall'attività razionale. Anzi, sotto un certo profilo, si arriva anche a capire che il salto dell'atto di fede c'è proprio per poter continuare a ragionare, perché altrimenti si incontra il muro dell'assurdità delle cose e non si riesce più a valicare. Naturalmente questa ricerca, pur proponendosi la massima obiettività, rimane però largamente personale.